dico, per me non faccio formale, del piacere che ho di trovarmi in questo contesto.
Io piacere, ma mi piace io.
Vabbè, vediamo se così può andare. Sentite, se la voce si scalda, adesso viene. Dicevo, il piacere che ho di parlare in questo contesto, perché io ritengo che sia essenziale dare una continuità e una possibilità di approfondimento ai temi della non violenza, legati alla non violenza. Basta, come dire, già importante che ci sia un interesse, già importante che la questione venga sollevata, ma è decisivo che ci sono persone che ritengono che questo tema debba essere affrontato in modo approfondito, che meriti una considerazione complessiva, mi faceva riferimento a Luciano, anche a livello universitario, anche a livello accademico e anche a livello, secondo me, di scuole di base impegnate come quella che avete costituito a Fano e che vedete il programma per come impostato può costituire un esempio anche per altre attività. A Ferrara abbiamo iniziato un'attività però con un respiro minore e ci sarà anzi preziosa, quindi io sono sicuro già di aver portato, di portare a casa un primo risultato in questo incontro, con un suggerimento anche per cose che andrò a proporre nella mia città. Allora cerchiamo di restituire intanto quello che ho ricevuto e vediamo un po' questo tema. Io so che avete avuto anche la Togliotti Marassa, che è stata che la segretaria del Movimento Non Violento, quando proprio a Fano, in un congresso del Movimento Non Violento, sono stato aggiunto a lei in segreteria. E poi, come fanno gli uomini, sono stato così prepotente che adesso sono segretario da solo. Ma la verità è che Angela, a un certo punto, così ha voluto, come dire, dedicarsi in modo proficuo, come ha fatto, a un'attività di divulgazione, di studio, e quindi mi ha lasciato, diciamo, in questo incarico. Quindi so che con lei certamente avete affrontato il discorso del conflitto, i suoi aspetti, come è costruito, perché, conoscendo così il suo pensiero e la sua attenzione. Questa sera parliamo dell'ONU, parliamo di difesa popolare non violenta, parliamo di corpi civili di pace e quindi in qualche modo di strumenti che un po' ci sono, un po' no, che dovrebbero garantire la possibilità di collocare definitivamente la guerra fuori dalla storia, come si usa dire, no? E quindi interrogarci sul come, sul perché questi strumenti ci sono o non ci sono e se ci sono funzionano poco male, no? Se no noi non vedremo la guerra come un fatto che torna nella storia con la sua legittimità e anche con una prepotenza e anche con un suo, come dire, proporsi anche per il futuro, no? Come uno strumento tra gli altri di soluzione dei conflitti o addirittura come lo strumento di soluzione dei conflitti. In verità noi sentiamo che neppure più si parla della guerra come extrema ratio, non c'è altro da fare, solamente lo scontro per decidere questa questione, come se appunto fossimo così in epoca di duelli, per risolvere una questione tra i popoli, ma addirittura che questo sembra essere lo strumento privilegiato, quello che è impugnato in prima istanza, non in ultima istanza, se non in unica istanza, per affrontare i problemi più gravi. E questo è una cosa che deve dare molto da pensare, deve dare molto da pensare rispetto a un quadro nel quale non deve essere tutta illusione quando dopo la caduta dei sistemi socialisti e dopo, come dire, l'occasione ampia per tutto il mondo di un ripensamento di come, diciamo, il nostro modo di vivere è organizzato, in qualche modo ci veniva detto
vabbè, ci sono certo molti limiti nel modo di vivere nel mondo di cui noi facevamo più parte, no? Del mondo occidentale, magari non era proprio quel mondo libero che ci veniva descritto, però si diceva siamo costretti a questo dalla pressione terribile di un'altra forza, di un'altra potenza economica, militare, politica, che se noi rallentiamo la nostra tenuta può cambiare la situazione, quindi i nostri limiti derivano in fondo da una situazione oggettiva, ecco perché siamo costretti ad armarci, ecco perché siamo costretti a delle forme di limitazione della libertà, e gli stessi discorsi in altri termini, in altro modo, ma la sostanza era questa, veniva fatta dall'altra parte del muro, dicendo sì sì si potrebbe fare il socialismo, ma vedete con l'imperialismo alle porte, con l'aggressività che c'è, con la competizione sui mercati, quindi dei popoli tenuti prigionieri, no? dei regimi stessi socialisti o democratici che si dicessero che li governavano, tanto è vero che gran parte delle armi di cui questi popoli erano dotati, di armi sempre più potenti, erano più voltate all'interno dei popoli che verso l'esterno. Le guerre si sono fatte in molti casi per procura, no? Sulla pelle dei paesi ex coloniali, man mano che vengono liberati dalle colonie, per vedere di influenzare dei pezzi di mondo che non erano così decisamente schierati. E allora era lecito anche pensare che caduta questa situazione ci fosse, come è stato detto, un dividendo della pace, che non era un dividendo solamente economico, i soldi spesi per la guerra in nome della difesa che potevano essere spesi per far fronte ai problemi drammatici, di cui parlerete ciò che un intero anno dedicherete all'approfondimento di questi temi, no? Della profonda ingiustizia in un mondo nel quale il 15% della popolazione possiede l'85% delle risorse e che quindi è chiaro che ha alla sua radice un'ingiustizia strutturale così forte che poi alimenta nelle forme più diverse violenza e rancori e crea le condizioni di conflitti profondi. Si poteva avere, diciamo, l'idea che ci fosse questo dividendo economico da spendere, no? E che la parola che un Presidente della Repubblica aveva pur pronunciato al nostro paese, votati gli arsenali, riempiti i granai, trovasse una sua traduzione in Italia, ma in Europa, nel mondo. E che questo non fosse solamente un dividendo, un aggiunto sul piano economico, ma anche sul piano dei rapporti tra le persone, cadute delle barriere, anche fisiche. Il crollo del muro di Berlino indicava anche questo, no? Una possibilità che ha avuto anche i suoi aspetti importanti. Pensiamo all'unificazione della Germania, con tutti i problemi che questo comportava, vista oggi come un elemento di stabilità e di pace in Europa. Pensiamo come avremmo visto, non tantissimo tempo prima, una Germania unificata, quella che ancora era, come dire, indicata come quella che ha promosso la seconda guerra mondiale con tutto quello che era seguito. Ecco, questo per dire che non ci sono solamente aspetti negativi, se no ci sono degli elementi anche reali, positivi, sui quali si poteva però e si doveva pensare che si poteva andare più in là. Invece abbiamo assistito in un crescendo, a partire dalle guerre del Golfo, del 91, ad un crescendo di distanza rispetto a un quadro che si assumesse una responsabilità globale sul mondo. E mentre il mondo diventava sempre più unificato, per cui come dire quello che succede in qualsiasi punto del pianeta ci riguarda immediatamente, la globalizzazione è questo. E certo questa globalizzazione economica, finanziaria, per cui una cosa che succede in un punto del pianeta immediatamente si rivolge in un altro punto. E noi viviamo effettivamente per molti aspetti una condizione unica. Unica la condizione, diverso il modo come la vediamo, profonde sono le differenze accentuate tra i privilegiati e invece chi non ha niente e chi ha visto anzi peggiorare le sue condizioni, non solo relative, ma perfino assolute in alcuni casi, no? Di condizioni di vita. Era dunque, è stato con la, già con la prima guerra del Golfo, poi nel 1991, che si è visto che di fronte a un problema certamente grave, uno Stato retto da un dittatore, che era stato peraltro alimentato abbondantemente dai paesi occidentali ed usato come strumento in una guerra invisibile nei confronti dell'Iran, quando l'Iran sembrava il pericolo più grande, no? Per l'Occidente, per le cose che dicevano, per il messaggio che portavano in giro, era stato armato al di là di ogni limite e nessuno ha avuto niente da ridire rispetto neanche all'uso degli agenti chimici nelle guerre che aveva combattuto, nelle repressioni interne, nessuno ha avuto niente da dire. E questi strumenti erano stati generosamente forniti dai laboratori dell'Occidente e noi avevamo fatto la nostra parte per non restare indietro nelle forniture di armi, perché siamo più stupidi noi degli inglesi, degli americani, dei francesi, abbiamo anche noi un'industria che deve svilupparsi, deve rendere, non siamo noi i migliori produttori per esempio di armi leggere, che sono popolarissime per questo in Iraq anche in questo momento. Allora, dal 91, eppure allora c'era qualche giustificazione se vogliamo, no? Un paese aveva invaso un paese sovrano appartenente all'ONU, è uno di quei casi nei quali le Nazioni Unite ritengono che si debba intervenire per ripristinare la situazione che è stata violata. Ma già in quel caso, se ricordate, non si cercò in alcun modo, se non proprio solo formalmente, ci fu un tentativo in questo senso allora di Gorbaciov, ricordo, diciamo di un richiamo, non si cercò realmente di far recedere l'Iraq dalla posizione che aveva assunto, perché era già ritenuto più funzionale e decisivo scattare con un'operazione militare. E in quel momento, dato che c'era stata una violazione, come dire, della Carta delle Nazioni Unite, in qualche modo, da parte anche delle forze politiche, delle forze di governo, anche se non di tutte le forze politiche, ci fu una giustificazione di questo atto che veniva compiuto. Cioè, in fondo si tratta di ripristinare una situazione che è stata violata. Penso che sia giusto ricordare, e lo faccio io che sono, come dire, di tradizione e formazione laica, ma perché credo che sia un atto dovuto a questo punto sul piano politico oltre che etico, che il Papa fu chiarissimo invece nell'indicare in quella guerra una avventura senza ritorno, che avrebbe aperto, come poi ha aperto, la strada ad altre guerre. Quindi non si è fermato a un dato, come dire, tecnico, di dire ma allora rientriamo nella Carta dell'ONU, dicevo qui stiamo riaprendo un capitolo, un modo di funzionare che pensavamo fosse stato chiuso non solo tra la prima e la seconda guerra mondiale e le altre guerrette che erano successe, che erano guerrette per chi se ne è stato fuori naturalmente, sono state guerre terribili dal punto di vista anche dell'incidenza dei morti e delle distruzioni, ma non stiamo cercando, adesso che sono caduti, come dire, gli alibi delle contrapposizioni delle superpotenze, l'una opposta all'altra, quindi di uno scacchiere nel quale si divide il mondo, non stiamo cercando in realtà una soluzione pacifica al conflitto. E quindi in realtà, dopo da allora, cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a una serie di altri interventi, nelle quali così l'ONU, le Nazioni Unite, hanno perso di credibilità, sono state spesso surclassate, superate, fino ad arrivare a essere prese a schiaffi, come nell'ultimo intervento in Iraq, insomma, dove non si è proprio tenuto nel minimo conto l'azione dell'ONU e neanche qualsiasi altro tentativo, come tutti è noto, di andare ad accertare almeno se era vero il motivo per il quale si diceva intervenire. Tant'è che adesso si passa per gli ingegni più incredibili se si dice ma allora quella cosa delle armi di massa, ancora quelle armi distruttive di massa, ancora questa storia qua, come se fosse stata una cosa inventata dai pacifisti, da chi aveva dei dubbi, chi si poneva delle domande, non fosse stata invece un'affermazione sicura e documentata, se l'è sempre detto ma non le trovo perché le risposta sempre, ma ci sono, lo sappiamo, abbiamo qui le fatture che abbiamo dato noi, quindi non è che non sappiamo che ce le hanno, insomma. Quando sapevamo e sappiamo, c'è un libro del generale Minni, che è un generale, che è quello, un generale italiano, che ha fatto tutta la sua carriera all'interno della NATO, che è stato responsabile anche di una divisione, è proprio un'esperienza anche numerica, come comando di divisione di carri armati, quindi in termini operativi, ed è stato il docente della NATO per un anno in Kosovo, quindi un uomo che sta parlando di esperienza sul campo, quello che ha tradotto un libro che adesso tra gli studi di strategia per la maggiore, i due generali cinesi che parlano di questa guerra asimmetrica, di questa guerra nella quale loro già prevedevano prima del 11 settembre l'uso, come dire, di questi strumenti non convenzionali però terribili di guerra attraverso la disponibilità, come dire, di un terrorismo diffuso. Bene, male anzi. Ma questo Mini dice, ma noi sapevamo tutti benissimo che armi che erano state preparate come armi batteriologiche, chimiche, eccetera, se non erano, come dire, erano state ormai disattivate. Questo ce l'avevano detto in modo chiaro proprio quei responsabili militari e civili con i quali i servizi segreti americani erano in contatto e che avevano lasciato l'Iraq prima dell'assalto, dell'attacco americano. E d'altro canto diceva, questa è una cosa così sicura che lo sapevano bene le forze armate, che sono entrate con i carri armati, con la gente che stava fuori perché c'era caldo, fuori dalle torrette, eccetera, sapendo che questo con i mezzi blindati a distanza neanche di sicurezza, nel senso che se uno fermava l'altro lo tamponava, tutto quel lungo trasferimento che c'è stato, no? Cioè, questo, dato che noi sappiamo il perché veniva fatto, è che sapevano che non ci sarebbe stato nessun attacco di nessun genere. Questa è una cosa che diceva che noi sapevamo tutti, insomma. Tutti lo sapevano loro, ecco. Ma lui dice è un dato scontato, tant'è che dice l'unica speranza che abbiamo è che i nostri governanti ci abbiano consapevolmente ingannato quelle persone che si lasciano ingannare, non certo chi ha guardato nei temi, perché sennò saremmo veramente nelle mani di pazzi. Invece no, sono in mani di delinquenti, aggiungo io, ma siamo in mani di persone che consapevolmente, dice, ci ingannano perché se no si comporterebbero diversamente, non avrebbero dato questi. E poi lo documento, no? In questo libro qui interessante, uscito da Einaudi, La guerra dopo la guerra, nel quale libro lui elenca tutti una serie di conflitti che conosce direttamente, no? E in particolare, quindi Afghanistan, e quindi Timor Est, e quindi Iraq 1 e 2, e quindi Kosovo, Bosnia, e si riferisce sul Kosovo dicendo, beh, quello nel quale, come dire, c'è stato relativamente più successo. Lo dice, relativamente successo, tant'è vero che oggi si dice in Iraq dovevano riuscire a fare qualcosa, bene o male, come abbiamo fatto in Kosovo, e dice sì, c'è stato relativamente più successo, lui tra l'altro di questo successo in qualche modo è protagonista, però dice questo successo si è poi limitato a questo. I kosovari hanno restituito ai serbi con un po' di interesse quello che hanno ricevuto dai kosovari, in un tempo più ristretto, quello che hanno ricevuto in 10 anni lo hanno restituito. E di questa provincia con dei problemi stiamo facendone un perfetto stato canaglia, tramite delle droghe, del traffico d'armi, eccetera. Però la situazione non è così drammatica come invece in Afghanistan, quindi cioè che le cose vanno bene almeno in questo senso qui, ora detto da un generale che documenta queste cose, penso che hanno un peso anche diverso che se fosse detto da uno studioso di ricerca della pace, eccetera. Ecco, l'ho voluto segnalare perché vengo allora un attimo a parlare dell'ONU, perché sennò parliamo un momentino dell'ONU per richiamare alcune cose che credo sono presenti a tutte, ma però richiamarle può essere utile. Ricordiamoci un attimo cos'è quest'ONU, da che cosa viene. Già se ne era parlato in tempo di guerra, in conferenza in tempo di guerra si era parlato di ricostituire su nuove basi quella società delle nazioni che ha mostrato il suo fallimento dopo la prima guerra mondiale. Già era nata nell'intento di dire basta, se non ne voglia più, però ed è nato l'ONU ufficialmente fondato da, 49 stati, mi pare. Vi rileggo, è una cosa nota, però rileggere forse non fa male, l'attacco proprio della dichiarazione con la quale a San Francisco nel giugno del 45, dico bene, sì, il 26 giugno del 45, entrano, si costituisce l'ONU. l'Italia ci entrerà 10 anni dopo, sarà messa 10 anni dopo, quindi all'inizio abbiamo un gruppo di stati, poi man mano si allargheranno, eh. Adesso con l'entrata della Svizzera e di Timor Est nel 2002, tutti gli stati raffigurati sulla carta geografica fanno parte dell'ONU, osservatori per la loro peculiare condizione sono la Città del Vaticano e l'autorità nazionale palestinese e Taiwan, che per un bel po' fino al 71 ha tenuto il seggio della Cina e poi, come dire, ci si è resi a una realtà evidente, insomma. Allora, comincia questa dichiarazione qua, ce la rileggiamo ancora oggi, comincia così: noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità. Poi continua a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità, nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e altre fonti internazionali possono essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita e una più ampia libertà per tali fini. E continua, varrebbe la pena ogni tanto, come dire, di rileggersi, a praticare la tolleranza, a vivere in pace uno con l'altro, in rapporti buon vicinato, a riunire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare mediante l'accettazione di principi e istituzioni di sistemi che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, quindi vuol dire che la guerra non c'è più, vuol dire che tutti quanti sono d'accordo di un'azione di polizia internazionale di fronte a qualcuno che sta violando l'interesse comune, cioè visto da tutti i popoli delle Nazioni Unite, e di impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico, sociale di popoli, eccetera. E dopo ci sono gli articoli. Allora, si è detto, da un punto di vista, come dire, giuridico, non c'è dubbio che quello che è scritto qui, a mio avviso, è più che sufficiente. Abbiamo della strada da fare per riempire di contenuto effettivo delle cose che sono già state scritte, e in modo incisivo anche. E se si leggono anche gli articoli in cui appunto per questa cosa è sostanzia, si vede benissimo che non c'è in nessun modo una giustificazione di nessun tipo di guerra, immaginiamoci quella preventiva, ma neanche di una guerra che si spacci come difensiva, se non come quelle immediate misure che vengono prese per evitare un male maggiore e perché possa intervenire l'ONU nel suo complesso, cioè tutte le nazioni, con la forza che hanno tutte le nazioni assieme rispetto a chi stia violando quei principi di base che sono scritti nelle carte delle Nazioni Unite. E allora, se le carte delle Nazioni Unite è rimasta inattuata, lo si è detto il mondo l'ha diviso in due, non potevamo permetterci l'attuazione di questa cosa qua, perché se uno diceva bianco, l'altro diceva nero. C'è il diritto di veto dato a ciascuna delle cinque potenze vincitrici uscite in crisi dal secondo conflitto, cioè dall'America, da adesso Russia, un tempo URSS, dalla Francia, dalla Inghilterra, dalla Cina, cioè dalle popolazioni, dagli stati che da soli rappresentano il 90% del traffico di armi nel mondo, insomma, non una cosa. E quindi, avendo noi il diritto di veto, potendo sempre bloccare, sapevamo che l'ONU era uno strumento spuntato. Adesso le condizioni anche di riforma dell'ONU potrebbero permettere anche di cambiare questa condizione, no? E quindi vuol dire che non c'è un'intenzione vera di usare l'ONU per le potenzialità che ha. E allora io voglio semplicemente ricordare che quella marcia per la pace in Perugia-Assisi che nel 61 Aldo Capitini, che è stato prima ricordato, promosse, negli ultimi anni, ormai da tempo, si tiene su uno slogan che è quello dell'ONU dei popoli, cioè di non buttare via noi, come dire, un lavoro che poi è prezioso, perché non consiste solamente in una dichiarazione di principio, ma anche in tutta una serie di strumenti che seppure attraverso mille contraddizioni hanno fatto sì che per tutti i popoli del mondo ci fosse una indicazione di diritti umani inviolabili rispetto ai quali ci si può appellare, rispetto ai quali sia possibile anche costruire degli strumenti di diritto più generale, e che questa è una strada molto importante da proseguire. Io non credo che sia solamente fatto così, che la mia formazione personale, sarei avvocato, di solito faccio tantissime altre cose, però voglio dire, la mia formazione mi porta a pensare che il diritto è uno strumento importante per la giustizia, sapere che si hanno dei doveri, che si hanno dei diritti, che la reciprocità dei nostri rapporti è un elemento importante, che la sua diffusione sul piano mondiale è anche una cosa, come dire, che ci dà un senso di dignità e di parità. E questo libro qui è una raccolta, una piccola raccolta, assolutamente non esaustiva, degli strumenti internazionali che riguardano i diritti umani. Cioè, qui ci sono le dichiarazioni, i protocolli firmati dai paesi, a quasi tutti i paesi. Cosa vuol dire? Che almeno quando c'è una violazione noi siamo in grado di individuarla come tale, che anche le persone che stanno in un paese possono appellarsi a un diritto superiore. Costruire questo diritto superiore non è un'operazione vana. Noi abbiamo visto che cosa voglia dire riuscire a costruire anche un riferimento come può essere un tribunale penale internazionale, ma allora voi capite che è molto importante se si riesce a dare questo senso di una costruzione corale alla quale i popoli partecipano, e non invece, anche se ha un senso anche quello, ma al fatto che i tribunali siano i tribunali che vengono fatti dai vincitori nei confronti dei vinti. I vinti hanno tante responsabilità, certo Milosevic merita probabilmente e il processo che gli verrà fatto è la pena che se gli verrà inflitta, così come la può meritare Hussein, ma non ha molto senso che ogni volta si faccia un processo nei confronti del popolo che ha perso, del dittatore che ha perso, che non ci sia invece una corte penale internazionale indipendente che colpisce le responsabilità ovunque siano, e che ci sia la possibilità invece di affermare da parte di un popolo che ha tantissimi meriti, come può essere quello degli Stati Uniti, però la impunibilità e improcedibilità nei loro confronti qualsiasi cosa commettano. Questa è una cosa che non sta in un rapporto di dignità e di fraternità a livello di popolo. Questo al di là dei meriti, delle capacità che nessuno mette in discussione. Il nostro paese ha molte ragioni di, come dire, di riconoscenza in certi periodi della sua storia, però proprio per questo può dire anche con molta nettezza che non... Nessuno dovrebbe essere permesso, quando si esercita, di tirare giù le nostre funivie e di dire che è problema loro, che noi non ci deve interessare, con la gente che ci sta dentro. Che non, qualsiasi cosa venga commesso da un militare in un territorio dove è ospitato è questione che non riguarda il paese che lo ospita, ma che riguarda unicamente gli Stati Uniti d'America. Che gli aggiunti manca non mettono in discussione il loro way of life, il loro livello di vita, il loro standard di vita, succeda quel che succede al resto del mondo. Questo non è un modo di stare dentro un'organizzazione delle Nazioni Unite, anche se se ne ospita la sede, anche se si è, diciamo, la sede di questo, è un elemento portante delle Nazioni Unite. Questo non è un modo di stare di Nazioni Unite, questo è un modo di riaffermare, magari tradotto in inglese, ma un principio che non è un principio di libertà, è un principio che il nazismo ha cercato di imporre nel mondo, che è quello di dire che la forza costituisce il diritto. Il diritto è del più forte. Quindi non che il diritto deve essere sorretto da una forza corale tutti quanti, ma che invece è il diritto quello che viene affermato alla nazione più forte. Questo è un aspetto profondamente inquietante che colpisce alle radici il processo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un processo però nel quale io credo, io non mi dilungo sulle proposte che ci sono state, come dire, di rafforzamento delle Nazioni Unite, di una costruzione dal basso, credo però che sia un aspetto assolutamente importante. Come assolutamente importante era ed è mettere a profitto l'intuizione che è stata di Boutros Ghali, non solo lui, ma ci è arrivato, no? Nella sua agenda per la pace, e anche associazioni che hanno venuto, che la cura della Costituzione di un corpo di caschi bianchi accanto ai caschi blu dell'ONU, perché ci sono delle operazioni nelle quali i civili valgono meglio dei militari. Adesso non sto a dirvi, potrei dire con facilità, sono il movimento non violento, il nostro simbolo è un fucile spezzato. A noi i militari, come dire, riteniamo che si debba superare lo strumento militare in ogni caso, ma non sto neanche a fare questo discorso, voglio dire proprio molto semplicemente terra a terra, quello che dicono i militari più attenti, ci sono dei mestieri, delle cose che noi facciamo male. Per cui è chiaro che ci sono dei momenti di intervento in cui il civile ottiene una capacità di relazione con le popolazioni diversa da quella che ottiene la persona che fino al momento prima ha sparato e comunque si presenta armata. Quindi l'idea di avere dei corpi non improvvisati ma professionalmente preparati, capaci di intervenire, incapaci di mediazione, di conoscenza del territorio, della cultura, della religione, delle tradizioni di un popolo, e quindi capaci anche di sapere come si fa a intervenire in situazioni in cui la società è diversa dalla nostra. E voi sapete, la guerra si può fare anche dal cielo, ma la pace si fa in terra. Bisogna poi andarci in mezzo alla gente, costruire e ricostruire i legami che sono stati spezzati. Allora, questa idea di costruire un corpo di caschi bianchi che è una cosa da non gettare. E invece su queste cose qui c'è pochissima attenzione. E ce ne tocca perfino dal punto di vista della, diciamo, dei tradizionali caschi blu, cioè di dare una certa forza all'ONU perché possa intervenire. Vi faccio un esempio solo. Adesso noi abbiamo all'estero, i dati sono stati aggiornati in occasione del voto che c'è sul rinnovo delle nostre missioni all'estero e di questa pantomima per cui votiamo tutto assieme, no? Cerchiamo di tirarne fuori una in modo da no, però la gran parte sono azioni, come dire, volute dalle Nazioni Unite. Noi abbiamo come italiani più di 7.000 italiani, forze militari che sono all'estero in missioni diversamente configurate, più di 7.000. Non sono tantissimi, poi non sono neanche nessuno, no? Bene, di questi più di 7.000 che abbiamo all'estero, noi nei caschi blu ne abbiamo 161. Allora, semplicemente per dire che anche, come dire, il nostro sforzo sarà piccolo, però non è mai attraverso un momento, come dire, che superi l'aspetto nazionale. Ma perché? Ma perché siamo stati invitati dalla NATO e da tutti a darci un nuovo modello di difesa che dice cos'è la difesa? È la difesa degli interessi del tuo paese ovunque si trovano. Qual difesa? Vuol dire che se il mio interesse, mi dicono che in Iraq devo andare, se il mio interesse è in Afghanistan devo andare, cioè dov'è che mi guida il mio interesse? Qual è l'interesse del nostro paese? Se nel nostro paese il ragionamento diventa che il nostro paese e le sue istituzioni sono istituzioni che assomigliano sempre più a quelle di un'azienda, di un'azienda sola, ma insomma hanno un carattere, come dire, di copertura rispetto a interessi economici molto concreti, comprensibili, perché senza economia, direbbe senza mettersi la pentola, non è mica che si possa andare avanti, no? Però il problema è come la mettiamo su questa pentola, cioè perpetrando una situazione di ingiustizia o invece cominciando a pensare che occorre, non voglio andare nelle materie dell'anno prossimo, cominciando a pensare che occorre cambiare questo modo di funzionare che solo non potrà che produrre nuovi conflitti e modificare profondamente il nostro stile di vita, lo stile di vita americano, perché non si può dire il mio way of life non sarà modificato o immodificabile quando poi devo chiudermi in casa perché ho paura di un attentato, quando non so se aprire un busto perché ci sarà l'antrace. Vi ricordate per quella vicenda lì, no? Sembrava che... E in ogni volta, diciamo, noi, la nostra vita viene modificata profondissimamente quando una cosa impostata, non so, su un'alta mobilità basata sull'uso degli aeroplani, eccetera, così viene modificata nei nostri comportamenti per il modo come avvengono i controlli, per il modo come decidiamo che la gente possa entrare o debba uscire da un paese, no? E come no? È modificato come il nostro modo di vivere? Perfino, diciamo, un egoismo appena un po' illuminato dovrebbe farci capire che c'è una conseguenza precisa. Volevo ricordarvi questo aspetto per quello che riguarda l'ONU, aggiungo ancora qualcosa per quello che riguarda l'ONU. Sono cose abbastanza note, ma è per dire come si sia spezzato una tendenza, certo non risolutiva, ma a rafforzare questa,
questa forza, diciamo anche militare dell'uomo, l'ho detto, credo di essere sospettabile di esaltare gli aspetti militari, però riconosco che altra cosa avere un corpo, come dire, anche armato a livello delle Nazioni Unite, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite e le faccia rispettare, rispetto invece all'anarchia, nel senso peggiore, del rapporto tra Stati che rinnovino appunto una ferocia uno nei confronti degli altri. Ebbene, questo modo di procedere è invece fragilissimo. Vedo che di questo ho già preso un poco spazio, per cui cercherò di dirò di meno, semmai dopo magari ne riparliamo eventualmente su qualche domanda. Vorrei parlare anche di altro, non solamente dell'ONU, però un accenno la voglio fare in questo senso. Se nell'ONU all'ONU non ci si creda, e alle sue capacità anche di interposizione di intervento armato, ve lo dice anche un altro dato. Dei caschi blu, tra caschi blu, poliziotti, osservatori, che sono 50.000 in questo momento nel mondo, il paese che fornisce, come dire, il contributo più grosso in uomini, in persone, è il Pakistan, segue il Bangladesh, segue la Nigeria, segue l'India, segue il Ghana. Per riuscire ad arrivare a un paese occidentale bisogna arrivare al Portogallo, gli Stati Uniti d'America, che come dire è una tradizione, anche prima ancora quel piscotto di intervento in zone di conflitto con strumenti, diciamo, tendenzialmente di tipo universalistico, per intenderci hanno sotto i caschi blu qualcosa come 400 persone, mentre hanno 140.000 in Iraq. La Francia ne ha 300, noi non so se abbiamo 150, l'hanno detto prima, 161, vero? Ecco. Allora, perché dico questo? Per dire cioè che si vede in questo come le nazioni anche più ricche, che hanno più mezzi, non investano, non solo in termini di soldi, sono noti i ritardi, noi su questo siamo abbastanza a posto, devo dire, l'Italia, rispetto, non solo in termini di soldi promessi e poi negati. Gli Stati Uniti, certo, un momento di crescita dell'attività dell'ONU, gli Stati Uniti hanno promesso e erano anche mantenuto nei primi anni, 92-93, dopo la vicenda del 91, in fondo l'ONU gli era servito per quell'operazione in Iraq, di pagare il 30% di tutte le spese, poi hanno deciso che la guerra se la c'erano per conto loro con chi ci sta. Questo è diciamo il dato reale. E quindi una caduta di interesse su uno strumento che invece noi vediamo essere essenziale. Ancora adesso, voi vedete, anche nella vicenda irachena, da adesso, calda, adesso si invoca l'intervento dell'ONU. Perché in qualche modo si vede che anche la nazione più potente del mondo può appunto vincere una guerra, ma attraverso la distruzione non riesce a ricostruire i rapporti. E quindi abbiamo un bisogno, diciamo, di ricostruire una credibilità del complesso delle nazioni. L'ultimo punto che voglio ricordare sull'ONU è questo. C'è stato a Stoccolma, nel gennaio scorso, dal 26 al 28 gennaio, un incontro che riguardava il problema di quali strategie usare contro i genocidi e i pericoli genocidi. Non è una cosa astratta, non era la commemorazione pure giusta, come dire, della Shoah, no? Dello sterminio. Era il fatto che noi assistiamo a pulizie etniche, continuamente i rischi, diciamo, di genocidi a varia scala ci sono. Bene, in questa riunione che c'è stata, che ha visto la presenza della segreteria dell'ONU, di esperti di tutto il mondo, eccetera, c'erano 55 paesi. Tra questi paesi c'erano l'Albania, l'Armenia, la Lituania, la Lettonia, la Ruanda, Timor Est, paesi che sentono anche questo problema. Avete visto? Gli USA, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, questo incontro? No, non era cosa che mi interessasse. Ora questo io lo ricordo per dire che su questo stanno poi anche nella nostra capacità, come dire, di chiedere anche un impegno poi più coerente, no? E che si colleghi anche al fatto, non so, del ruolo che l'Italia ha detto che voleva svolgere all'interno dell'Europa, nel momento in cui c'è un semestre a disposizione, il collegamento con questi temi. Vado rapidamente, pensavo sull'ONU per 5 minuti. No, se no lascio stare, non è neanche giusto. Allora, c'erano altre due questioni, che ne sarebbero, però, questa è la difesa popolare non violenta, la voglio accennare un attimo, anche perché, come dire, c'è un riferimento preciso alla realtà del nostro paese, no? Con tutti i limiti che possiamo avere, che abbiamo, però va detto che nel nostro paese la legge sull'obiezione di coscienza, quella legge il cui, come dire, significato e valore in qualche senso, in qualche modo appare attenuato dalla scelta di una di fermare il servizio di leva e quindi di avere un servizio volontario, che corre il rischio di essere, a parte ogni altra questione, avrà le stesse caratteristiche dell'arruolamento nei caschi blu dell'ONU, cioè diventa il luogo dove persone che non hanno altra possibilità vanno, e dove, come ci è stato detto autorevolmente dal nostro ministro della difesa, sarà un buon posto per prendere punti, per acquistare la cittadinanza italiana per gli immigrati che vengono nel nostro paese, in modo che si faccia i loro anni da mercenario e che possano con questo conquistarsi quel diritto ai sopravvissuti di diventare cittadini italiani. Comunque nel nostro sistema giuridico c'è nella legge in vigore, che è la legge che riguarda il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, è finalmente viene attivato con un provvedimento che è in corso, un dato nuovo e interessante che era previsto nell'articolo 8 della legge sull'obiezione di coscienza, del servizio civile che riconosce l'obiezione di coscienza. Ebbene, all'articolo 8 era scritto che l'ufficio per il servizio civile predispone, lettere, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, forme di ricerca, sperimentazione, di difesa civile non armata e non violenta. È una formazione esplicita che è rimasta finora solo sulla carta. Allora, voi capite che anche questo, se viene attivato come adesso finalmente pare venga attivato, diventa un elemento importante, perché vuol dire per molti giovani fare un'esperienza che è quella di comprendere come la difesa delle istituzioni democratiche, la difesa della nostra convivenza, non sia una cosa che può essere delegata in realtà alle forze armate come tali, perché noi lo sappiamo, le condizioni sono così cambiate che non abbiamo più il problema, no? Difendiamoci sulle Alpi, difendiamo i nostri mari, di cosa stiamo parlando? È un problema invece di difesa concreta di una civiltà, di difesa concreta di un modo di vivere, di rapporti tra le persone. Allora questo è così importante che è bene che tutti imparino a difendersi. È un modo per imparare a difendersi, anche in modo, diciamo, tecnicamente avanzato, è per l'appunto quello di imparare tecniche di difesa popolare non violenta. Ma imparare tecniche di difesa popolare non violenta, sulla quale esiste ormai una bibliografia grande e c'è un corso, prima si ricordava Luciano Benigni come ci siano, diciamo, questi temi siano entrati ormai anche nelle università, c'è a Pisa un corso che tiene un nostro comune amico Tonino Drago, un corso proprio che si chiama un corso sulla difesa popolare non violenta ed è articolato in una serie di lezioni, magari potrete anche avere lo schema di questo corso, e sono curioso anche di leggere le dispense che vengono fatte, in cui, come dire, si raffrontano esempi storici ed esperienze che nei vari paesi si stanno facendo su questo terreno, eh? E sono esperienze in alcuni casi, come dire, collegate anche, come è in Germania, per esempio, come in Austria, anche un quadro legislativo già in atto, e in molti casi sono esperienze dal basso, volontaristiche, che però hanno dimostrato come l'intervento civile potesse, come dire, e che poi si è concretato in una proposta ulteriore, che adesso anche questa rapidissimamente tendo a illustrarvi, che è quella dei corpi civili di pace, come l'intervento civile possa essere veramente, certo, esige preparazione e coraggio, ma preparazione e coraggio esige anche l'intervento militare, no? E se quello civile
dimostra di poter fare meno danni da una parte o dall'altra, di dare dei risultati utili, sarà pure il caso anche di investire in questo e in preparazione in questo. Ma ancora di più, voglio dire, conoscere il funzionamento della realtà, ecco, in cui siamo immersi. Io penso, per esempio, ecco, su queste cose potrebbe, anzi, dirà benissimo Luciano quando vorrà dirvele, conoscere, come dire, come funziona la nostra società, basata in molti casi ormai su degli apparati tecnologici che ci hanno così distaccato dalla nostra capacità, come dire, di far fronte ai problemi, per cui, non so, io vengo da Ferrara, un terzo della nostra provincia è rimasto senza luce, senza acqua, senza gas, perché c'è stata una nevicata eccezionale, ma questo vuol dire che decine, centinaia di piloni di alta tensione si sono rotti, e quindi tutto il basso ferrarese è rimasto senza acqua, senza luce, senza riscaldamento e senza possibilità, come dire, di rispondere a questo, perché non abbiamo mica la possibilità di la legna per i camini, non c'è più niente di tutto questo qua, né? Ne abbiamo pozzi per prendere l'acqua, e fortuna che hanno continuato a funzionare con l'emergenza le idrovore, se no sarebbe anche finito tutto sott'acqua. Ferrara in gran parte, la sua provincia, sotto il livello del mare. Noi chiamiamo Poggio Renato, che sta in alto, un paese perché è 4 metri sul livello del mare, quindi 4 metri sono sempre 4 metri, insomma, ecco. Quindi ecco, per dire, insomma, proprio molto, per tali disastri cosiddetti naturali, insomma. E allora avere questa competenza, questa capacità, fa parte della difesa popolare non violenta. Ecco perché è giusto che sia collegato alla protezione civile, ed è giusto che su questo ci sia una competenza, e che la difesa sia un problema di tutti, non solamente di quei giovani che stanno in età tra i 18 e i 45, maschi, adesso anche femmine, perché ci va bene che siano guerriere anche loro, ma che sia invece una cosa che riguarda tutti quanti, come sono capaci, nelle loro competenze, di collaborare alla difesa comune. Una cosa detta di passata, secondo i riferimenti dell'esercito tedesco di occupazione in Francia, che ha avuto a che fare con una resistenza non da poco, con la Kizar francese, con una resistenza armata anche molto dura, e ha avuto a che fare anche con episodi di resistenza non violenta, penso a Trocmé, uno dei protagonisti della vicenda del Mir, che salvò tanti ragazzi ebrei, proprio facendoli passare attraverso un suo convitto di minori, e quindi ogni volta iscrivendoli a questi e poi in una rete che ha permesso di salvarli. Quindi ha avuto a che fare con tante forme di resistenza. Bene, secondo i rapporti interni dell'esercito tedesco, il colpo più grave loro l'hanno ricevuto dai ferrovieri francesi. Eh sì, perché loro senza ferrovieri non potevano viaggiare lungo la Francia, non erano in grado di padroneggiare, di conoscere e di sostituire queste competenze e queste capacità. E allora, ecco, difesa tra non violento vuol dire anche, come dire, sapere come funziona una tecnostruttura, vuol dire anche sapere, diciamo, non delegare tutto, sapere avere un tipo di sviluppo che sia decentrato invece che accentrato, vuol dire sapere avere di un territorio una padronanza che rende impossibile a un eventuale invasore quello di farsene qualcosa di un'invasione, perché gli costa di più di quello che gli rende, se dietro ogni persona deve mettere una persona col fucile perché faccia quello che lui sa fare. Non sto a entrare di più in questo, ormai su questo, come dire, sono prodotti libri, testi, e magari ne parliamo, ma dico, è tutta una cosa adesso anche in espansione anche nel nostro paese, grazie anche al fatto che con l'applicazione di questo lettera E di un articolo, di un comma 2 dell'articolo 8 della legge, in qualche modo riusciamo anche ad attivare delle un pochino di finanziamenti di attività in questo senso. E questo è un dato importante, voi lo sapete, cioè c'è una proposta che fa l'amico Nanni Saglio, che non so, è già venuto da voi, ci verrà, non lo so, non può essere. Ecco, l'avete. Ma non mancherà occasione, credo, proprio per i temi che affrontate, lo troverete. Lui fa una proposta che è questa, la passo lui, ma lo dico perché
Ma se noi cominciassimo a dire che ogni 100 euro che spendiamo per le armi ne mettiamo 5 per la difesa popolare non violenta, cioè li investiamo nel dire, va bene, ci va bene questo rapporto, 100 a 5, continuate, non ci va bene per niente, voi lo capite, no? Ma visto che continuate a spenderli, 100, 5, noi non troviamo una forza politica in Italia, con tutto quello che si dice, che tutti sono contro la guerra, che dica semplicemente questo vogliamo, 5 euro ogni 100 che si spendono in difesa, vengono spesi in questa direzione qua, per vedere cosa siamo capaci di fare, metterci alla prova su questo, perché sennò voi capite, e per questo che lo diciamo? Lo diciamo perché abbiamo visto che anche senza questo, quello che si è fatto è straordinario. Io penso, non ci credevo, devo dire, alle cose che hanno fatto i ragazzi dell'Operazione Colombo, ma potremmo citarne degli altri, in cui solamente il fatto che questi siano andati come una macchina sulla quale c'era scritto Operazione Colombo, Italy, è il segno, diciamo, che, come dire, non erano né kosovari, né serbi, e che loro c'erano andati quando lì imperversava il modo di operare dei serbi che comandavano, e quindi erano andati a vivere a casa dei kosovari e accompagnarli a fare la spesa, a passare le zone, diciamo, peggiori, perché mica tutti i serbi erano uguali, come in tutti i kosovari, lo sappiamo questo, è inutile che stiamo a ripetere tra di noi, già il fatto che ci fossero queste persone che venivano dall'Italia, che avevano condiviso una situazione, ha permesso, come dire, che un po' di vita normale si instaurasse invece che l'agguato che la continua quando non era l'uccisione, l'umiliazione, le ferite, eccetera. E il fatto che poi siano tornati e siano messi dalla parte dei serbi, che a questo punto erano quelli che venivano maltrattati dai kosovari dopo la vicenda, no? Per l'intervento in Kosovo, ha arrivato a loro, come dire, anche una legittimità, perché ma sono sempre quelli. Non sono della gente che sta dalla parte dell'uno, dalla parte dell'altro, ma che interviene per modificare in concreto. Questo è un fatto dei giovani, senza grandi mezzi e con molto spirito, con la preparazione che l'Operazione Colombo è stata in grado di dare, ma voi capite quanta più strada si potrebbe fare. Allora qui vengo al terzo punto, che è quello dei corpi civili di pace. È un discorso che va maturando, che per esempio anche nel nostro paese, appunto sulla base di queste di alcune esperienze che si sono avviate, ha visto la costituzione di una rete per i corpi, verso i corpi civili di pace, alla quale partecipano molte associazioni. Qui da qualche parte anche una lettera in cui erano un po' elencate, non sto neanche a dirle, ci sono molti, dei beati costruttori, al Mira, all'Operazione Colomba legata alla Giovanni XXIII, alla stessa operazione dei caschi bianchi, sulla quale la Caritas aveva investito molto della sua attività, La Caritas è stata all'inizio di questa attività, uno degli elementi propulsori, alle PBI, alle Brigate di Pace Internazionale che svolgono, sono sicuro che ne ometto, non sto neanche a provare a dirle. Bene, però c'è questa attività che cerca appunto di promuovere dal basso, ma non basta promuovere dal basso, bisogna anche che qualcosa venga incontro. Allora c'è l'idea che questa cosa debba muoversi sul piano anche della Costituzione Europea. Noi qui abbiamo, anche come italiani, se volete, un aspetto importante che andrebbe rilevato. Nel 1995 un emendamento al Parlamento Europeo, una proposta quasi a sorpresa di Alexander Langer, di un parlamentare europeo, sì, italiano, sul tirolese, al Tratesino, una persona straordinaria, chi l'ha conosciuto non può che dire così, comunque propose, diciamo, un discorso dell'istituire un corpo civile di pace europeo, cioè, si parla di comunità di difesa europea, noi vogliamo anche mettere in campo questa novità. Questa proposta venne approvata dal Parlamento, quasi a sorpresa, perché era un parlamentare, cioè non rappresentava di sicuro nessuna maggioranza. Questa cosa è stata poi ripresa, mandata avanti, lentamente, però ci sono state altre risoluzioni del Parlamento Europeo nel 98, nel 99, nel 2000,
c'è qui tutta quanta la vicenda, e si sperava, si contava che questa cosa predasse dentro al disegno della Costituzione d'Europa. E invece quello che è avvenuto è, da questo punto di vista, molto deludente, ma anche qui cerchiamo di vedere l'aspetto positivo, non lasciamo cadere quello che di buono ci può essere, no? Anche dentro a questa Convenzione europea. Che cosa c'è dentro questa Costituzione? C'è intanto l'affermazione netta che la difesa è questione militare e civile, o meglio civile e militare. Non è tutto quello che vogliamo, vuol dire riconoscere che è altro da natura. Però accanto a questo c'è nella Costituzione, in questa Convenzione, l'idea di costituire un'agenzia per la difesa militare, e non c'è in parallelo niente sul civile. Allora ecco, qui c'è ancora un'iniziativa, visto che ancora non è firmata, un'iniziativa che viene mandata avanti, sulla quale chiederemo anche che ci sia un impegno, la provincia di Ferrara, il Consiglio Provinciale ha votato in questa direzione qui, in una fase penso che recupererà, insistere, visto che la cosa non ha avuto sbocco durante il semestre italiano, per dire, vabbè, allora, se c'è un'agenzia per l'aspetto militare, vi sia un'agenzia per l'aspetto civile. Quello che si è riusciti a ottenere è l'idea di un corpo civile, però non collocato dentro, come dire, all'ipotesi di un come strumento di difesa, ma un corpo volontario europeo di aiuti umanitari. Voi capite che è altra cosa. Voi capite che appunto è non riconoscere il ruolo e la capacità dei civili di intervenire prima che il conflitto ci sia, i conflitti non nascono improvvisamente, pensiamo al Kosovo, 10 anni prima si è detto questo succede in Kosovo e lo si è monitorato con un'attività costante, Alberto Labate che avrebbe dovuto essere qui, si è preso degli anni dalla Università di Firenze dove insegnava per tenere aperta con altri l'ambasciata di pace a Pristina e come dire costantemente si è investito, i governi italiani sono succeduti di quello che succedeva per dire e si è andati anche a livello del Parlamento europeo per dire guardate così non può reggere, è già un miracolo che si sia riusciti ad evitare fino a questo momento uno scontro, è già stato un fatto straordinario, ma bisogna riuscire a intervenire per supportare un processo di pace, se no avremo una guerra. No, non è così, dà un po' di soldi che diamo ai kosovari per tenerli buoni, un po' di affari che facciamo con Milosevic, questo non solamente da parte del nostro governo, da parte complessivamente dei governi europei fino all'intervento, con una farsa prima di trattative false, come sapete, cioè perché la decisione era già presa, Rambouillet, no? Allora ecco, questo è per dirci, ho parlato troppo, me ne scuso, ma è per dirci ecco di quanti approfondimenti sono davanti a noi e mi spiace di non essere riuscito che a indicarvi forse qualche traccia.
Mi pare che ci sia molto di più di qualche traccia, sarà anche perché magari queste cose anch'io le sento da tanti anni, le ho vissute, ma a me sembrano molto concrete, qualche impressione abbiano dato a voi. E man mano che Daniele parlava me appuntavo, qui c'è veramente una politica estera di un tipo piuttosto che di un altro. Allora lo dico perché poi queste cose non possono non passare attraverso decisioni parlamentari, scelte di politica estera e così via, che a loro volta passano attraverso forme di pressione, quindi tanti più cittadini saranno convinti che in questa direzione si può andare, tanto più potremo prendere, a partire dai nostri parlamentari, adesso vorrei raccontare episodi, però io ho visto, ho toccato con le mie mani che aiutare i parlamentari eletti del nostro collegio a capire certe cose li porta qualche anno fa a votare in un modo e fra pochi giorni a votare in modo completamente diverso. Allora credo che questo tentativo anche no, di far pressione su quelli che possiamo, sui parlamentari che conosciamo, su quelli che passano nei nostri collegi, forse il dire è questo, perché poi se questo lavoro viene fatto in conto d'Italia saranno sempre dei primi parlamentari che invece di proseguire le direttive di partito saranno magari capaci tu e sarà Islanda di fare una proposta che poi ottiene un consenso più vasto. Probabilmente apriamo il dibattito e penso che sì, le questioni, i contributi, le domande possono essere tante.
Posso farti una domanda perché è stata una volta in corso dove è passato parecchio tempo. La prima domanda è cosa pensi degli interventi di peacekeeping che sono adesso perlomeno strettamente componente militare. Io personalmente penso che ci debba essere anche la componente civile, ma anche una pressione e un'attività di lobby politica, economica e quant'altro. La seconda domanda che rivolgo anche a Mauro Adriana era l'ONU, la democratizzazione dell'ONU, visto anche insomma l'ONU parliamoci chiaro conta poco perché comunque i paesi che contano o non votano le risoluzioni. Però volevo fare due precisazioni. La prima, ho partecipato a una festa di un poliziotto, della Malesia, in Fosso, perché era la prima volta che vedeva la neve, e quindi è stato un evento per lui scoperto. La seconda era il luglio del 2001, adesso ci sono costretto, perché dovete rimanere in Italia, sto cercando di fare niente locale, sono quanto visto in giro, eccetera. C'era il signor Bush in Kosovo, quindi sarebbe interessante andare a vedere qual è il ruolo e qual è la funzione di questa base militare. Nel luglio del 2001 mi chiedeva un esercito americano, che tra l'altro gli americani non fanno parte delle Nazioni Unite, era ufficiosa, diciamo ufficiale, cioè ma neanche parte della NATO, ovvero ecco, l'ordinamento militare dove erano presenti, non so quanti, esercito, c'era un generale, un altro generale Quini, che ogni sei mesi si alternava per il governo di tutti i vari esercito, ma con me. Quindi nel 2001 dicevo, vivendo nel settore americano, non potevo non rapportarmi con i militari, perché sennò non avevo un livello di accessione di comandamento. E ragazzi tanti che si stavano addestrando per andare a fare la guerra luglio 2001 settembre 2001 primo settembre per il giro del Tre delle Chiara di paesi dell'area orientale non so se qual è il motivo per essere capito termine della missione.
Io volevo soltanto fare una considerazione, sembra del tanto il fatto che mi trovo d'accordo con quanto detto, mentre elencavi in particolare, spiegavi un po' la posizione del dopo, eccetera, di questo scenario internazionale, io mi domandavo, il ruolo della cultura, scusate, di lato che mi permette una virgolette di parlare di cultura, qual è? Sta di fatto che io, che sono un modestissimo dilettante, ho vissuto un'esperienza abbastanza interessante, almeno per me. In occasione del viaggio dell'incontro, del primo incontro tra Fidel Castro e Giovanni Paolo II, mi sono dirotto con due parole, se possibile, e in modo tecnico, e di così ispirazione di scriverne su quell'argomento una piccola poesia. In quarta causa, spedì sul richiesto, se un vivo, dell'Università degli Studi dell'Aquila, allora ha parlato di vento, che so che deve fare che sia in America. Passarono dei mesi, non gli più risposta. Un bel lungo un nascosto, guarda caso, dalla conferenza per la tutela dei diritti umani di Geneva, che mi pare faccia parte dell'ONU. Il che sta a significare, con giustissimo caso, di fronte alla marea mare magnum di quali ci sono, che qualcuno aveva spedito a New York per l'isola del biglietto a Geneva. Direi, seconda cosa, il segretario del Parlamento Europeo, quindi sono detto anche per la natura dell'Europa, mi invitò a permettermi che la mia piccola visione facesse parte, tentasse, dietro approvazione dell'Assemblea delle Camere Unite, che mi pare che se non sbaglio più, qui a Dovecchio, di cui anche se non sono un illustre avvocato, dico comunque la, la, diciamo su quelli di invito del segretario del Parlamento Europeo era fastidio, ma questo naturalmente fece sì che quella piccola questione diventasse una mozione sulla questione internazionale in particolare, che trattava il paese comunque sempre presso gli altri varie cose da, anche se non è europeo, fosse diventata una mozione discussa e approvata a Camere Unite. La ragione per cui, e concludo, perché non è stato detto neanche una singola parola sul ruolo che anche la cultura di quei vari generi, si è parlato, quello che è stato detto fino adesso, per quanto perfetto, mi risulta soprattutto, penso, che sanno i leggi, i libri, di ricerche, ma certamente non mi è sembrato tanto che fosse stato accenno anche a questo settore della cosiddetta cultura. Grazie, mi chiedo scusa, che sono le attività assolute. E scusate.
C'è qualche altro aspetto?
Le cose che dicevi, voglio dire, interessavano a me, nel senso che semmai appunto puoi anche un po' approfondirle, ho trovato, si trova che anche appunto una riflessione fatta dall'interno di un'esperienza, credo conferma una cosa che poi, come dire, Mimmi per esempio ha scritto, dicendo ci fanno fare delle cose improprie, che non siamo capaci di fare, le facciamo male, abbiamo bisogno a noi. Allora su questo mi viene in mente per esempio questa esperienza che stiamo facendo come Fondazione Langa, che è un po' strana da un certo punto di vista, però che indica secondo me un percorso interessante. C'è una sorta di scuola di operatori di pace che viene fatta attraverso, così mi ha preso un pochino di redazione con Marianella Spavi, Scotto del Centro Studi di Difesa Civile, viene fatto assieme agli alpini, al corpo degli alpini, cioè nel senso di proprio ragionare attorno a una serie di temi che sono i rischi, le situazioni nelle quali si può trovare, e sono, diciamo, fatte da operatori che sono sia militari sia civili. Sappiamo dell'ambiguità, no? E della come dire, e degli aspetti problematici che questo mostra, però abbiamo trovato, dico abbiamo perché in qualche modo anche se non è una cosa che c'è un movimento non violento, anzi forse noi abbiamo qualche, dico abbiamo perché un po' lo seguite, l'ho trovato interessante per il modo come si è posta, abbiamo trovato in questo una apertura e un interesse da parte dello stesso corpo degli alpini che diceva noi abbiamo bisogno, come dire, di avere una, non solo integrazione, ma avere anche delle conoscenze che vengono da esperienze che noi non abbiamo fatto e forse abbiamo qualcosa da trasmettere, quindi su un terreno molto, come costruire un terreno comune di confronto. Io penso che anche questo faccia parte di un passaggio necessario, ecco, non so, quindi riuscire a costruire momenti di questo genere, secondo me, sto a dire cosa si riesce a tirare fuori, ma lo vedo importante, lo vedo appunto come una di quelle cose in cui si vede più ravvicinato questo rapporto, cosa vuol dire militare, cosa vuol dire civile, che cosa intendiamo rispetto anche a queste strane guerre, insomma, le quali no, alle quali così, nelle quali siamo coinvolti, strane perché sono diverse da quelle prima, sono queste le guerre, ecco, quelle. E quindi questo è un aspetto che sicuramente, poi appunto il fatto che le cose sono, come dire, preparate da tempo, si aspetta solamente ancora il casus belli, perché insomma c'è ancora questa tradizione, tra un po' non seguiremo neanche più quella, una volta si dichiarava, adesso si dichiara più, cioè quando è ora si sa dopo, tanto te l'ho già detto prima, quindi queste modalità, voglio dire, hanno anche questo taglio, per cui ogni volta ne abbiamo delle conferme, con quelle cose che tu portavi direttamente, ci dicono come prima che degli aerei si schiantassero contro le torri, insomma. E, rispetto a questa cosa qua, io credo che anche appunto tu che sei stato in Kosovo, io queste cose le ho seguite appoggiando l'attività che è stata aperta in Kosovo, non più di questo. Quindi leggendo così con attenzione, cercando di confrontare i dati, però non c'è dubbio per esempio che il non valutare che cosa vuol dire portare dei pezzi di economia, di funzionamento del tutto astratto da una società locale, voglia dire in termini poi di distruzione di quel po' di economia esistente su quel territorio, insomma, no? Tutto l'indotto dell'intervento militare, delle ONG, eccetera, che magari provoca un arricchimento di una fascia che ci sta attorno, la costruzione di una serie, la caduta, la sopravvalutazione dei valori che non hanno nessun corso reale all'interno di quel paese, che, e quindi anche la creazione di una economia forzatamente, come dire, corrotta e corruttrice, insomma, ecco, con tutti questi aspetti sui quali ormai sappiamo tanto, ma facciamo niente per riuscire a intervenire e a controllare, quindi penso che sia. Rispetto all'ONU, verissimo quello che dici, vero che in questo senso avvertiamo la sua estrema debolezza. C'è un libro di una signora che è uscito da Spelling & Cooper, che è Linda Pullman, che però si chiama significativamente Debolezze e contraddizioni di un'istituzione indispensabile per la pace. Cioè, io credo che l'ONU abbia effettivamente questi aspetti, ma da un lato, ma dall'altro non abbiamo niente di meglio, cioè continua a essere un riferimento necessario anche da parte di chi magari aveva avuto delle critiche diverse quando si pensava che l'ONU potesse diventare potente e prepotente, magari nelle mani di uno solo, no? Quando questa è un'ipotesi, l'idea di dire, beh, insomma, non è che ci vada bene un impero qualsiasi, noi vorremmo avere una situazione di democrazia dal basso, eccetera, no? Però abbiamo visto che perfino il controllo limitato dell'ONU in queste condizioni non va bene, cioè chi in fondo potrebbe far fare all'ONU, o il primo dopo, non dico quello che vuole, ma abbastanza quello che vuole, perché al più gli altri alla fine sostengono, adesso mettiamola così in termini brutali, no? Se proprio la cosa stringe, già questo è comunque un impedimento, dover discutere, dover affrontare, dover motivare. E allora è in questo senso che l'ONU riacquista un valore, se, naturalmente se, nelle persone i valori del dialogo, della cultura, del confronto hanno un peso. E questo rimanda a una situazione pesante nel nostro e in altri paesi, perché noi abbiamo anche questo dato, secondo me, drammatico, che le grandi democrazie occidentali sembrano essere delle democrazie accidentali, cioè che non sono così strutturalmente sicure, che in tutti i paesi, anche nel nostro, si assiste così all'affermarsi sempre più netto di forme oligarchiche legate ai soldi, in Grecia l'hanno chiamato quattrocrazia, non certo aristocrazia, dove hanno dei milioni, no, di sicuro, delle formazioni oligarchiche in cui a questa oligarchia sostanziale che decide le cose fa riscontro delle forme sempre più larghe e condivise di populismo, che è un modo, diciamo, di rendere possibile questo. Ma questo è un aspetto pesantissimo, perché questo mette in discussione la capacità appunto di vedere criticamente le cose. Ora qui può venire certo anche il discorso sulla cultura, che è assolutamente fondamentale. Noi quando cerchiamo di, delle volte, come dire, giusto forse anche il richiamo, perché si tende a darlo per scontato, noi delle volte ci fermiamo perché ci colpisce tanto la violenza diretta, no? Quella lì uccidono le persone, quella che ha avuto così forza anche nel nostro paese, penso a tutta la funzione che ha avuto Emergency, per esempio, nel far prendere coscienza alle persone di che cosa si trattava, cioè dice questo è la guerra, sono qua mutilati, uccisi, questo è quello che. Quindi questa ha una sua evidenza e una sua forza. Però delle volte ci dimentichiamo, Capitini lo diceva, quella lì è la violenza dei dilettanti. La violenza dei professionisti è un'altra, è quella che sta, diciamo, nelle strutture per cui tu non è che hai fatto niente, ma in questa tua missione c'è il fatto che 50.000 giorni muoiono di fame. Tu non è che hai fatto niente, ma in questo ci sta il fatto che uno di pelle nera ha un dolore infinitamente inferiore di uno di pelle bianca. E dentro a questa giustificazione di questa violenza strutturale, come delle volte ci piace dire, c'è proprio una violenza culturale. C'è proprio il tanto di non fare i conti appunto con, cioè, la cultura che la giustifica, che ci fa passare queste cose come se fossero in qualche modo scontate, oppure una cosa che non appartiene, che non dipende da noi, ecco, che non. È così nel mondo, ecco, bisogna essere realisti. Ecco, in questo senso io credo che c'è un elemento che ci può essere di speranza, che è questo. Questo mondo, diceva il generale Jean, no, le guerre ci saranno e anzi cresceranno, perché il 15% che ha l'85% delle ricchezze ha i mezzi per non farsene portare via. E quindi farà di tutto perché questo non avvenga. Ora però, a me pare che sia anche abbastanza chiaro che questo far di tutto rende insostenibile socialmente e, se lo vediamo, anche ecologicamente la vita del nostro pianeta. Allora, nel momento in cui questa cosa cominciamo a capirla, cominciamo a capire che se stiamo andando verso uno scoglio, verso un iceberg che è sociale e ambientale, per cui questa sicurezza non ci sono più, il fatto di vivere in prima classe sul Titanic o di stare nelle stive non salverà dal fatto di annegarsi tutti quanti. E quindi questa consapevolezza, in qualche modo, è quella consapevolezza che solamente un'azione che si faccia carico, diciamo, di questo problema, ecco perché noi insistiamo sugli aspetti della non violenza, al di là della condizione personale, anche che sembra necessaria, perché non ci si salva se non ci si salva, come dire, in qualche modo tutti. Ecco, questo è, credo, una chiave, certo che drammatica se si vuole, però è anche di speranza, cioè dire un egoismo minimamente illuminato dovrebbe cominciare a fare i conti almeno con questi dati di realtà, ecco, perché ci sembra che in qualche modo qualche segno c'è, sia pure così contraddittorio, no? Viene detto una cosa, poi si torna indietro, però intanto viene detta. Questo è ciò che la speranza è un po' così, però io sento che ha un suo valore.
Sì, noi siamo vicini, che fa il discorso vicino, anche perché
se fosse la comunicazione di un video su quello che dovrebbe più potuto nascere in altri paesi, penso a Africa, penso a Sud America, penso al Medio Oriente, dove era calendato, penso a Vietnam, dove il governo di domani, che forse è portato si fa la guerra, già probabilmente alcune vicende ci sono in corso. E questo lì, che il movimento per la pace, affrontare in modo diverso le problematiche, può costruire qualcosa di diverso e poi cambiare il futuro. Io credo che sul passato, su quello che già avvenuto, è difficile cambiare la storia. Si può lavorare per futuro, ma veramente mi sarebbe anche questo di mettere l'attenzione su questo, su questi elementi particolari, vedete, con i quali dobbiamo fare i conti, soprattutto nel territorio, visto che siamo anche a più di questo geografico, non con questo conticino. Quindi io mi aspetto, ad esempio, che anche nella gestione del passaggio relativo all'interno del nostro movimento, quindi rischio di tradizione. Però, in particolare, sono attento nel leggere quello che accade. E, ad esempio, quello che non ho ricordato nel passato, nel passato, ad esempio, una volta, mi rendersi conto che la vita quotidiana, che viviamo, nelle nostre piccole, possiamo capire, non appena sono attivati di un certo punto, possiamo mettere lo stesso elemento da guerra o lo stesso elemento da guerra. E questo tipo di cambiamento, perché se noi pensiamo che se c'è da dire, che noi sappiamo la comunità che sta bene, sappiamo che non sono di conoscere per noi, però se dobbiamo ancora andare in giro per le macchine, io una persona con le macchine con le persone, se c'è da dire in quanto, questo problema non ci troviamo. Questo problema è che le cambiamento di coscienza sulla vita quotidiana si sono bene. Nelle comunità, nel debito, nella comunità della vita e tante altre cose.
Sì, sì, non dico proprio nulla perché l'ha già detto benissimo, cioè questo è un punto. L'ultima volta che ho venuto a parlare Nanni Saglio, che è stato a Venezia significativamente un'iniziativa della non violenza che era stata promossa da Rifondazione e quindi indica comunque un ripensamento sulla tradizione anche sulla pratica di quel partito. Ricordavo questa cosa qui del 5% e subito aggiungeva e poi naturalmente assieme a questo diminuire anche questo del 5% i nostri consumi energetici a partire dai consumi nostri di uso automobile eccetera, no? E credo che questo è un aspetto assolutamente essenziale, cioè è evidente che non vi è una possibilità di mutamento di politiche economiche anche se, come dire, le persone non dimostrano una capacità di essere disposte a farsi carico anche di questo, che non vuol dire un peggioramento, vuol dire un mutamento di stili di vita che probabilmente restituiscono anche in socialità quello che ti possono togliere dal lato dei consumi. Io in mente quando ci fu un periodo negli anni 70 della crisi petrolifera e dell'aumento dei domenici a piedi, dopo un po' la gente si era abituata fin troppo, per cui hanno detto ma ora sarà meglio che ricominciare come prima, perché non è vero che la gente poi pretenda, cioè se si costruiscono delle modalità compulsive si trovano anche le soluzioni, non sono a portata immediata, ma ci si ragiona, si trovano, insomma. Quindi ci sono questi sono degli aspetti sicuramente veri. Per quello che poi riguarda l'Africa è verissimo, mi ho appuntato, mi sono tenuto così al tema delle due o tre cose, ma è giusto appunto che ne vediamo tutto quanto lo spessore, cioè certamente le cose peggiori sono proprio arrivate, ne faccio solamente qualche accenno, prima nel momento della decolonizzazione e continuano ad avvenire per alcuni paesi africani, insomma. È vero che anche lì ci sono delle esperienze di un qualche interesse che danno qualche speranza. Se adesso in Sudan stanno avvenendo alcune possibilità, non sarà poi un caso che c'erano delle aree nelle quali interveniva un gruppo tedesco, guardate un po', che ha lavorato in particolare nel Sudan e che assieme a questo ci fossero dei gruppi italiani legati anche alle missioni che hanno uno svolto di missione che complessivamente ha dato una qualche speranza. Io so che è terribile la situazione, però per dire, cioè, dove si interviene, oppure la vicenda incredibile del Ruanda, no? Dove anche lì si trattava di un massacro assolutamente annunciato e anzi propagandato da radio, che non sono state neanche disturbate, cioè non si è fatto neanche l'intervento di dire, beh, insomma, almeno cerchiamo di stoppare o disturbare come era possibile le radio che incitavano a dire prendete il coltello, andate a sgozzare il vostro vicino di casa perché lo puzzi, e questo adesso è un momento di noiuto, la radio delle libertà delle colleghe, cioè, voglio dire, in concreto, dove non c'era interesse, non c'è stato anche l'intervento che poteva esserci, cioè a risparmiare molte, molte vite. Adesso non sarebbe sì molto.
Parola Francesco, sull'ultimo intervento volevo precisare, sono assolutamente d'accordo, salvo se ho capito bene il passaggio sulla presenza militare in Iraq, che io credo deve essere garantita dai caschi bianchi, dai caschi blu dell'ONU, non da eserciti nazionali o dalla NATO. Per il resto sono completamente d'accordo, ma è stata una scelta proprio della scuola di svolgere tutti i temi su 3 anni e non nel primo. Il secondo anno affronteremo proprio temi economici, i temi del rapporto non su del mondo, e il terzo affronteremo la questione delle scelte personali, di come la questione dei consumi possa avere rilevanza pure sulla questione della guerra, quindi temi assolutamente fondamentali, un ciclo di
scelte.
Ma ecco, se il desiderio di vedere sempre subito, sicuramente saranno i temi proprio dei prossimi anni, insomma, secondo me, per tutti.
Una precisazione, una domanda. Si attiva se il quota scommesso degli anni non è San Michele, ma fanno a casa di lei?
Ho detto San Michele, del gruppo San Michele ha fatto.
La domanda è questa. A un'occasione ci ricordava la creazione di piccoli gruppi, perché sosteniamo il fatto che le grandi masse difficilmente lasciano qualcosa di costruttivo e costante nel tempo, lavorare in piccoli gruppi. Volevo chiedere della sua esperienza personale, ma la cosa che la fa avvicinare a questi temi e che adesso ancora continua appassionata.
Proviamo ancora a prendere qualcuno in modo che poi andiamo verso la posizione, se c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere, prego. O con voce alta ci viene tanto la mia.
Devo chiedere una domanda interessante. Qui viene l'umanitaria lanciata dal cielo, no? Se è una più grande aerea lanciare di pace. Quanto sono funzionali alla pace? Cioè non è che alla fine garantiscono una sopravvivenza ai popoli e quindi permettono che la guerra vada avanti e non sono funzionali realmente in una situazione pacifica? Cioè, se non c'è bisogno di un intervento più curato di questi temi.
Ancora, poi andiamo a chiudere. Penso che la mia trascura, volevo solo aggiungere questo. Secondo me l'incontro di questa sera era importante perché spesso la proposta non violenta viene in qualche modo accusata di dire dei no e di non essere capace di fare proposte alternative, cosa che invece mi sembra fondamentale. Cioè se noi rifiutiamo la difesa armata, la logica della difesa fatta per la guerra, dobbiamo sapere proporre un'alternativa. Quello che poi ci ha detto stasera da dire a me sembrano molto costrette, ad esempio del Kosovo direi è forse il più evidente di tutti, di come 10 anni di resistenza non violenta abbia portato a costruire legami, ponti eccetera, di come 3 mesi di bombardamenti della NATO abbiano distrutto praticamente tutto. Quindi se uno volesse vedere l'efficacia, volesse confrontarla nel Kosovo, quanto ce l'ha sotto gli occhi. Ma più in generale mi sa questo concreto, perché pensando proprio ai ragazzi alcuni di conosciuti dell'operazione Colomba, che potrebbero essere figli nostri, ragazzi e ragazze di 20 anni o poco più, che vanno nei luoghi di conflitto, penso a quelli che oggi ancora sono
non so, alla parte, nella striscia di Gaza, che sono in Ruanda, che sono nei ruoli, ma che sono lì a ricucire, a costruire il ponte, a cercare di fare in modo che le soluzioni vengano attraverso. Questo bisogna di grande concretezza, se tutto questo non ci fosse sarebbe una vera conferenza teorica, sarebbe finita qui. Le cose che abbiamo subito stasera si sono già avverate, sono in questo momento in atto. Ecco, allora si tratta secondo me di crederci e di spingere culturalmente, politicamente, da ogni punto di vista, perché vada avanti questa strada piuttosto che quella che è stata fino ad ora seguita.
Rapidissimo. Così riesco anche a rientrare,
sì,
forse. Questo, i piccoli gruppi. Capitini diceva la forza preziosa dei piccoli gruppi. Non è troppo essere in pochi, si è contenti quando si è in tanti, ma è il fatto, come dire, che c'è un problema di discussione, di affidabilità, di conoscersi. Quando si vogliono fare delle cose che abbiano anche una qualche incisività e che magari ti mettono in causa come persona, secondo me diventa decisivo il fatto che tu sai che la persona che hai di fianco te ne puoi fidare in modo illimitato, o almeno molto molto grande. Tu sai, quando discuti di una questione, di una scelta che vuoi prendere, no? Che sarà impegnativa per te e per lui, che lo state prendendo perché ti interessa di raggiungere un risultato comune, non perché tu vuoi fare una carriera, cioè, sono molto, se volete, terra terra, ma il dato del piccolo gruppo è quello in cui che ti permette un rapporto faccia a faccia, che è così importante secondo me, no? In un mondo in cui invece i rapporti sono sempre più mediati da strumenti impersonali. E allora dopo sì, può essere molto importante che tanti piccoli gruppi si mettano in rapporto tra di loro, ecco perché sono importanti le reti, sono importanti le esperienze tipo Lilliput, cioè il fatto di poi poter pensare che tanti piccoli fanno assai. Capitini ci invitava sempre a farci centro, anche come singola persona. Centro non vuol dire mettersi al centro del mondo, al contrario, era dal basso mandare dei segnali, degli impulsi, creare dei legami. Allora ecco, il piccolo gruppo è questo, è quello, diciamo, che sta attorno al tavolo, in cui si può parlare, discutere, è una forza preziosa, se usata bene. Faccio solamente un piccolo accenno. Capitini, dopo la prima marcia a Brugge Assisi, che ebbe tanto successo, le marce si facevano dappertutto in Italia. Chi si ricorda quel periodo, nacquero, spuntarono come funghi le consulte italiane della pace, nella quale, un po' come il forum oggi, ma loro erano un pochino più legati ai partiti, c'era un'altra struttura sociale e politica, però non c'erano queste consulte della pace un po' da tutte le parti. Ce ne sono state sicuro anche una Fano, una Pesaro, eccetera, come c'era Ferrara, Bologna, consulte della pace. E nacque la consulta delle consulte, la consulta italiana per la pace, non ci siamo più, quando c'è la guerra vengono fuori i pacifisti, quando non c'è la guerra abbiamo bisogno di creare un movimento, una cosa anche piccola ma che vada avanti giorno per giorno, ecco cos'è l'aspetto prezioso, ecco, della continuità, insomma, cioè questo. Ed è questo qui che a me ha spinto allora a quella scelta che continua a farmi entusiasmare, come è stato rilevato, come è vero. L'altra osservazione rispetto agli aiuti umanitari, non c'è dubbio, però c'è il dato, come dire, che intanto è, non è insegnato, ci sia prima un vivere, deinde filosofare, prima vivere e poi dopo ne parliamo. Per cui se io ho una persona, come dire, che lì che muore di fame, io questo gli detto. Vero che un minuto dopo, o contemporaneamente, io devo pensare a quali condizioni l'hanno messo in questa situazione qui e quindi cos'è che occorre fare per mutare la sua situazione, pensare a lui, alla sua situazione e non a me, alla mia rappresentazione. Questo lo dico come cosa finale. Noi delle volte abbiamo un po' questo difetto, come dire che le manifestazioni sembra che le facciamo per noi. Gandhi aveva detto una cosa che io mi ricordo sempre quando si decide cosa facciamo, ecco, anche la situazione del 20 marzo, altre cose, no? Cosa dobbiamo fare, allora come sarà la manifestazione, sarà legale o invece dobbiamo andare una spanna più in là? Gandhi diceva, prova a pensare, vi do un talismano per decidere se fate la cosa giusta o quella sbagliata. Il mio talismano è questo, pensate alla persona più povera, più debole, più sofferente che voi conoscete e più oppressa. E pensate che se quello che state per fare lo aiuterà a uscire dalla povertà, dall'oppressione, e sia per lui un elemento di liberazione. Se è questo fatto, se non serve, astenetevene. E questo è, secondo me, un talismano sia personale che collettivo, nel tipo di allora qual è l'azione che facciamo, perché questo è più incisivo, questo è mio... ci serve, fa questo, era questo che mi ha fatto venire in mente la...